You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Storie Libere presenta
una produzione realizzata in collaborazione con Enogea.
Slow Food.
Conversazioni antivirali
di Nicola Filippone
con Gigi Galanzini.
Se io ascolto I'm Coming Virginia, il mio pezzo preferito di Bix Beiderbecke, mi vedo davanti agli occhi una straordinaria squadra di calcio. La batteria dai tempi di fondo, un po' come il regista che detta le cadenze del gioco. Il sax può essere il fantasista, il contrabbasso è il libero, capace di difendere ma anche di offendere, la tromba è il goleador. Tu che dirigi fa in maniera che i singoli interpreti si muovano entro il filo conduttore della musica e si adattino di volta in volta al pezzo da suonare, così come alla partita da giocare, ma sempre in funzione dell'assolo del solista, perché è quello che ti mette i brividi ed è grazie a quello che si vincono le partite. La musica che sentite è ovviamente I'm Coming Virginia nella versione di Bix Beiderbecke. E le parole sono quelle di Enzo Berzot, riportate nel libro Il romanzo del vecchio di Gigi Garanzini. E siccome il 21 dicembre sono 10 anni che Enzo Berzot non c'è più, mi sembrava doveroso in questa puntata partire così e chiedere subito a Gigi Garanzini quanto ti manca e quanto secondo te manca al calcio italiano, all'Italia, una persona come Enzo Berzot?
Tanto, tanto, proprio tanto. Persino in un anno così, in cui non sono certamente stati lutti a mancare, no? Più lontani e recentissimi. E quindi davvero non si sentirebbe il richiamo, no, di una commemorazione. Però come fai ad arrivare a questo punto dell'anno a non ricordare che un 19 dicembre, un'alba tra il 19 e il 20 dicembre, morì Gianni Brera nel 92 e poi nel 2010, la mattina del 21 verso le 8, se ne andò Enzo Berzot. Curiosamente lo stesso giorno e mese, 21 dicembre, in cui nel 68 era morto Vittorio Pozzo. E quindi, dato che bisogna cercare di alleggerire, io suggerirei a Marcello Lippi molta cautela in questa giornata, no? Il 21 dicembre stiamo attenti, caro Marcello, a quello che facciamo e come ci muoviamo. Sì, ricordo tutto di quel giorno, ricordo tante cose del vecchio, molte le ho ripassate in questi giorni, con l'idea appunto che qui nel nostro angolino speciale e magari anche altrove qualcuno mi avrebbe chiesto, di conoscendo la mia amicizia, i miei rapporti eccetera, mi avrebbe chiesto di ricordarlo, e cercando magari un modo non diverso certamente, ma di riscoprire qualcosa di diverso e soprattutto di successivo a quel libro, che effettivamente nel 97 ebbe un grande successo. Tu ne hai letto uno dei frammenti più preziosi. Noi lo scrivemmo a quattro mani, il che significa che nacque da una serrata conversazione che durò giorni e giorni, e poi io ne feci una prima stesura e la rivedemmo insieme. Ma io quando lui mi parlò di questa sua concezione jazzistica del calcio, io veramente cadi dalle nuvole e capii mentre ascoltavo queste parole che era un momento raro quello che stavo vivendo, perché avevo a che fare con una persona che sembrava nel suo essere tutto d'un pezzo, sembrava, come dire, facile da leggere, no? Facile da interpretare, e invece era molto più ricca e variegata di quello che si poteva pensare.
Cioè, quell'aspetto, diciamo, intellettuale di Bearzot, comunque sicuramente di anche di finezza di riferimenti, così l'hai scoperto non quando lo seguivi come cronista durante gli anni in cui è stato città nazionale, ma in quegli anni successivi, quando hai scritto il libro, di fatto, no?
Certamente sì, io sapevo della sua cultura, lui aveva una maturità classica di quelle di allora, no? Degli anni 30, che non è che si scherzava tanto al classico, no? Sapevo che tra le sue letture, lui di notte leggeva di tutto perché era un insonne, anche nei ritiri, anche quando ancora giocava, eccetera, leggeva di tutto, ma tra i suoi libri di riferimento sul comodino non mancavano mai o le satire di Orazio, capisci, o comunque libri di vecchia cultura latina, anche greca, tant'è vero che sua figlia Cinzia, che è stata in questi anni, credo che sia appena andata in pensione, ma magari no, invece, magari no, è stata una celebre docente di greco alla Cattolica a Milano, e lei spugnò questa cultura e questa passione da suo padre. Quindi, insomma, stiamo parlando di uno che era un mediano, no? E che poi ha fatto l'allenatore o il commissario tecnico negli anni più felici, ma insomma aveva quello che chiamano background, insomma, di un discreto spessore, ecco.
E noi l'abbiamo ricordato più volte nel corso delle nostre puntate, e in più occasioni abbiamo rimarcato il fatto che lui è stato anche un discreto giocatore e amava molto quando qualcuno gli ricordava, si ricordava di lui come giocatore, non solo poi come commissario tecnico, figura che l'ha reso nazional popolare, ma quando trovava qualcuno che lo incrociava e si ricordava di lui all'Inter, al Torino o al Catania, lui, certo, lui era contento di questo aspetto. E poi un'altra cosa che abbiamo ricordato nella scorsa puntata, quando abbiamo parlato di Paolo Rossi, è appunto questa scelta che lui difese, quella di portare Paolo Rossi ai mondiali dell'82, nonostante fosse fermo da 2 anni, con una coerenza che all'epoca parve cocciuta, ma i risultati avvenuti si rivelò di fondamentale lungimiranza. Ecco, hai tantissimi ricordi, molti li hai scritti appunto nel romanzo del Veccio, però ecco, se volessi isolare un aspetto o un aneddoto che magari non hai scritto in quel libro e che però merita la pena di... magari ringrazio della scelta, però...
Se mi dai la stura mi devi interrompere. Allora, intanto il Veccio è stato, secondo me, innanzitutto proprio il prototipo dell'ombre vertical, cioè di quello che in lingua spagnola, con un'espressione fantastica, poi tradotta in altre lingue, ma che nasce da lingua spagnola, l'ombre vertical, severo con gli altri quanto lo era con se stesso, forse con se stesso lo era persino di più, cioè un galantuomo assoluto, poi con un caratteraccio difficile, proprio che gli nasceva proprio da questo suo integralismo da ombre verticale. Questo la persona, se avessi poche righe oppure pochi tratti di pennello per dipingerlo. Poi in questi giorni non riesco a togliermi dagli occhi l'immagine della mattina di quel 21 dicembre del 2010, in cui dalla chiesa di, direi Santa Romana, però non vorrei, comunque in corso di Porta Vigentina a Milano, lui esce dalla chiesa sulle spalle dei suoi giocatori, e le spalle che ci sono in primo piano sono quelle di Zoff e di Tardelli, ma a reggere questo feretro c'è anche Paolo Rossi, e sinceramente in questi giorni faccio fatica anche a ricordarlo, figurati a parlarne, perché sono passati solo 10 anni, e a differenza del Veccio, che ha molto tribolato negli ultimi anni, ma che era arrivato a 83, Paolino se n'è andato molto, ma molto più giovane, e non so perché, ma non mi ci sta dentro questa idea che solo 10 anni fa Paolo Rossi, che sembrava ancora un ragazzino, si è pure imbiancato di capelli, aveva sulle spalle il suo padre putativo, e adesso non c'è già più nemmeno lui. Però proprio per uscire da questa cosa che mi dà forse si sente anche, che mi dà un magone infinito, credimi. Allora voglio cercare di ricordare, di ripescare delle cose più allegre. Quando il Vecchio, per esempio, mi confidò, e in parte lo scrissi, ma non tutto, anche perché poi certe cose me le raccontò più tardi, ben dopo il libro, di questo suo terrore per i temporali. Lui aveva avuto un trauma infantile, erano in barca con la madre, o forse con madre e padre, insomma, una barca in laguna, verso Lignano, dove già allora... forse avevano una casa di vacanze, il papà non ricordo bene. Come se in laguna, cioè, si scatena un fortunale di onde, di cose, ma soprattutto di lampi, di tuoni, di fulmini. Questo trauma infantile gli rimane, per cui un giorno c'è una partita a Torino, e a un certo punto questa partita al Philadelphia viene interrotta per, non lo so se è interrotta, non se lo ricordava lui, se pro tempore o definitivamente, ma in ogni caso per l'acquazzone, per il campo allagato, ma in ogni caso per lui era finita già prima, perché lui era scappato in spogliatoio prima ancora che l'arbitro fischiasse la fine o l'interruzione, perché era terrorizzato da questo evento. E insomma, un uomo che poi oltretutto in vecchiaia soffrì veramente negli ultimi anni, soffrì tanto, con uno stoicismo degno appunto della sua cultura ellenistica, non so come si dica, non mi ricordo, che fosse così vulnerabile per una cosa tutto sommato, non dico banale, ma che fa parte dell'ordine naturale delle cose, della natura, un po' lo trovo sorprendente. Lui quel giorno disse me ne vado, in campo mi raccontò che disse me ne vado e se ne andò, e poi alla fine spiegò che lui da questo trauma infantile non era mai riuscito ad uscire, e che in ogni caso anche quando era in casa e scoppiava un grande temporale in giro, lui cercava gli angoli più bui della casa e si metteva in un angolo seduto per terra con le mani sulle orecchie, insomma. Fai fatica, no, a immaginarti il Vecchio così. E invece lui non è che lo rivendicasse, però lo confessava con... Questo me l'ha reso molto, molto umano. Quella volta il Philadelphia se ne andò per il temporale. E poi la partita fu sospesa, quindi la cosa passò inosservata. Qualche anno, non so se dopo o prima, sinceramente, ma forse qualche anno prima, nel 55, ce n'è un'altra molto carina. Perché arriva il Botafogo in Italia a fare, che allora era una squadra brasiliana pazzesca, poi allora non è come oggi, no, che li vedevi in TV, arriva una squadra che c'ha Garrincha alla destra, per dirne uno, Vinicio centravanti, che sarebbe poi da lì a poco venuto in Italia, Da Costa mezzala, ma giocavano Didi e Nilton Santos, tanto per fare un po' di formazione. E allora, dato che era una partita amichevole di esibizione, fanno una mista Juventus-Torino per affrontarli, ma una mista che giocavano, la maggior parte giocava il primo tempo e poi c'erano i cambi già preordinati nel secondo. Allora, nel primo tempo lui era molto amico di Ferrario, che era stato anche nel Torino, ma che era... il suo soprannome era Mubilia nel senso di grande mobile, no? Che giocava a centro mediano, si raggruppano al centro della difesa, capiscono che stanno giocando contro dei marziani e quindi, stando lì tranquilli, eccetera, cercando di coprire gli spazi, non so come si usava allora, riescono a finire 0-0 il primo tempo. Lui e Ferrario erano due di quelli che dovevano restare nel secondo tempo, secondo i piani. Arrivano all'intervallo, dicono, uno accusa un dolorino rapate, l'altro dice, ma no, ma in fondo è giusto che giochino anche i più giovani, perché hanno capito come andava il film. In fondo la partita è finita 4-0 per gli altri, perché nel secondo tempo, prese le distanze e forse finite le schermaglie, questi si sono messi a giocare e non ce l'era per nessuno, insomma. E mi ricordo il...
Questi sono...
Sì, sono, credo, inedite queste cose. Sono racconti proprio di diciamo pure di...
Sì, io non me le ricordo.
Di terza età, in cui lui ogni tanto frugava nella memoria e si lasciava un pochino andare, magari sono cose che in carriera non avrebbe detto, insomma, non avrebbe, ma non perché se ne vergognasse, non c'era nulla da vergognarsi, ma perché in fondo Poi lui, il rapporto con i taccuini e con i microfoni era sempre molto ufficiale, no? Non, era un po' paluda, non aveva questo vezzo di lasciarsi andare. Non era Gattuso, giusto per capirci, no? Era uno che, insomma, la comunicazione preferiva gestirla a un livello superiore. E quindi sono delle cose carine che in fondo ti umanizzano un personaggio che da ombre vertical, come lo ricordi, ti sembra strano che potesse avere di queste debolezze, no?
Beh, ovviamente sì, però poi dopo sono tutte, rientrano tutte con una coerenza acrobatica nel personaggio, sì. In fondo, perché le persone di spessore hanno anche delle contraddizioni al proprio interno che però riescono a risolvere con una sintesi che tu non ti aspetti.
No, ma le ho raccontate, anche perché davvero, le ho raccontate per combattere questo magone, perché non riesco a levarmi davvero dalla testa l'immagine di Paolo Rossi che esce sorretto da Tardelli, Gabrini e dagli altri, quando solo 10 anni fa era lui che sorreggeva Berzot, insomma. E dato che è il decennale di Berzot, io non credo nell'aldilà, purtroppo per me, ma insomma, per chi ci crede, a quest'ora il Vecchio starà facendo un ganascino sulla guancia di Pablito, no? Beati quelli che ci credono. Io li invidio molto, sinceramente. Non essendone capace, devo trovare qualche altra maniera per farmene una ragione, perché questo di Paolo è il più recente in una serie di lutti che, per chi ha amato il pallone, la storia del pallone e i grandi personaggi del pallone, sono difficilini da mandare giù uno dopo l'altro così, eh?
Senti, per le domande improbabili di Nicola Filippone, questa premiata rubrica che è nata con questo podcast, io ti chiedo, visto che spesso Berzot dichiarava che per lui il commissario tecnico ideale della nazionale, quando glielo chiedevano negli anni successivi, era comunque uno che aveva fatto una carriera federale, al di là del fatto che questa era la sua parabola, però secondo lui aveva un senso, pur nel grande rispetto che aveva per chi è venuto dopo di lui, anche Lippi stesso, per cui, e l'impresa del 2006, per cui spese delle belle parole. Però per lui il percorso era quello. Ecco, secondo te lui, che pure conosceva Mancini, lo aveva avuto, come vedrebbe questa nazionale di Mancini? Come la giudicherebbe?
Allora, a me non piace far ballare i tavolini tipo seduta spiritica, no? Perché attribuire un giudizio postumo a un personaggio, a chiunque, ma tantomeno a un personaggio di quella statura, l'ho sempre trovato abbastanza imbarazzante. Se devo buttarla lì, io credo che sarebbe lui il primo a essere innamorato di questa nazionale. Il primo a esserne stupito, perché lui, Mancini, pur riconoscendogli un enorme talento da calciatore, lo bocciò, e lo bocciò nell'84, direi, o forse addirittura prima, in una tournée a New York dell'Italia, quando Mancini una sera vide, Mancini che era l'ultimo arrivato, che era un debuttante, vide che a un certo punto...
Ragazzino,
vide due o tre senatori che a un certo punto, finita la cena, dopo la partita, eccetera, in albergo se ne erano usciti, debitamente autorizzati. Lui non lo era, in quanto appunto baby aggregato, uscì anche lui e tornò all'alba. E Berzot gliela giurò, e fu l'ultima convocazione che fece a Mancini. E, spiegando poi che in quel momento lui, nella concezione del calcio di allora, lui si sentiva il responsabile diretto, anche di fronte alla famiglia Mancini, dei comportamenti e del modo di vivere, no? Di Mancini in quei giorni in cui era ai suoi ordini, in cui lui era il responsabile, insomma. E non passò sopra questa cosa. T'ho detto che l'ombre vertical comprende comunque sempre una buona dose di integralismo. Io sono convinto che oggi, a distanza di così tanti anni, insomma, Mancini l'avrebbe già apprezzato nel frattempo, lo aveva apprezzato poi molto da giocatore, ha fatto in tempo a vedere il suo filotto da allenatore dell'Inter nei secondi anni del primo decennio del 2000, e quindi ad apprezzarlo, anche se allora, ripeto, non stava già più molto bene e dal calcio si era molto distaccato, ma oggi sarebbe, io credo, abbastanza sbalordito non solo dalla passione con cui Mancini interpreta il suo ruolo, ma anche dalla freschezza, dalla verve, dalle corde che Mancini sa toccare dal punto di vista tecnico, ma anche del rapporto umano. Io credo che non se lo sarebbe mai immaginato, e a maggior ragione, visto che sarebbe stata per lui una sorpresa molto lieta, credo che sarebbe oggi il primo o tra i primi tifosi della nuova Italia di Mancini.
Anche perché qualche tratto di somiglianza fra quella sua prima esperienza come commissario tecnico che poi portò al Mondiale del 78 e questa nazionale di Mancini con una nuova generazione portata così alla ribalta in modo non incosciente, però sicuramente insomma è coraggioso, sì, insomma, sì. Qualche punto in comune fra le due esperienze.
Qualche punto in comune sì, in due ambiti completamente diversi. Il calcio di oggi è abissalmente diverso da quello di allora. Berzotto era un conservatore, il suo concetto era una nazionale bloccata, lui faceva una squadra e cercava un'alternativa per ogni ruolo al massimo, e giocavano i titolari, e lui sosteneva che per dormire serenamente alla vigilia delle partite il titolare doveva sapere di essere titolare e non avere la paura che qualcuno gli levasse il posto, e la riserva sapeva di dover essere riserva senza tentare di scavalcare il titolare. Questa era la sua filosofia di massima, che poi ovviamente aveva le debite eccezioni nel momento, ma insomma con il caso Rossi in Spagna credo che sia stata proprio non la teorizzazione, ma la massima, no? La massima conferma, no? di questo modo di pensare e di agire di conseguenza. Oggi il calcio è molto molto cambiato, oggi le rose sono molto più ampie, oggi si alterna molto di più, si cambia, si toglie, si rientra, si cotta. Però nonostante questo io sono abbastanza certo che Berzotto oggi sarebbe, ripeto, se non il primo tifoso di Mancini, uno dei primissimi. Sì,
sapevo che la domanda ovviamente partiva da una base di improbabilità, però ti ringrazio per avermi risposto. Guarda, ci sono tante cose che mi rimangono, che ti vorrei chiedere di Berzotto, che non saprei davvero come condensarle e far durare la puntata un tempo, diciamo, in linea con le precedenti, però ci proviamo.
Sì.
Allora, innanzitutto, no, quando si pensa a Berzotto, anche chi non segue il calcio, la prima associazione di idee è quella con Pertini, mm-hmm. per la pipa, perché sono stati due personaggi trasversalmente amati, riconosciuti come persone per bene al di là degli anni. Infatti in alcune interviste che Berzotto rilasciò, una a te in radio nel 2007 e una su Repubblica Gianni Mura, quando gli chiedevate come vorresti essere ricordato negli anni a venire, lui diceva come una persona per bene. Questo è perfetto, e li lega Pertini e Berzotto. Però se tu mi parlavi di una mi dicevi che mi avessi raccontato un aneddoto, se non mi sbaglio, del 2002, che secondo me racconta di quanto lui fosse davvero amato, cioè nel senso, mi hai detto che mi avresti spiegato attraverso questo aneddoto quanto lui era amato dalla gente, non necessariamente dai tifosi o dagli amanti di calcio.
Guarda, proprio in questi giorni, pensando appunto a uno o più revocazioni possibili, sono andato a frugare in archivio tra i miei ritagli. Io non, come forse saprai, non ho archivio digitale, no? Perché non lo riconosco come archivio. Per me l'archivio è carta, come la lettura è carta e continua a essere tale. E tra i ritagli ne è saltato fuori uno della stampa del 2002. Ed è datato 12/7/2002, quindi stiamo parlando del ventennale, con un giorno di ritardo, la sfasatura di un giorno, il ventennale nel titolo della finale del Bernabeu. Allora, quella sera gli proposi, per far contenta Luisa, sua moglie, gli proposi di fare una scappata all'Arena a Verona, e perché davano una ida, e lui mi aveva detto, sapendo della mia melomania, mi aveva detto: ma sai che una volta o l'altra mi piacerebbe venire con te una sera all'Arena, insomma, che organizzassimo. Ma figurati, basta parlare. Lui lo disse, allora io chiamai il capo ufficio stampa dell'Arena di Verona di allora, si chiamava Maurizio Pugnaletto, un maestro di musica e un signore di proporzioni storiche degne del becio, e gli dissi: ma c'è questo desiderio di... tu cosa ne dici? Disse lui: non dico niente, tu portalo qua, che poi studiamo qualcosa, perché è il ventennale della finale dell'82. Nota che nell'82 il 3-1 di Italia-Germania costò all'Arena un rimborso gigantesco agli spettatori. Perché? Perché c'era spettacolo quella sera in Arena. L'orario di luglio sono le 21:30, allora perlomeno l'inizio, mentre agosto cominciavano alle 21 le opere, in luglio con le giornate ancora più lunghe era 21:30, sempre per giocare sulle luci, sul tramonto, eccetera. E morale, nell'82 l'opera andò avanti per un po', poi a un certo punto, quando dopo il primo gol dell'Italia e il secondo e il terzo, l'opera fu interrotta perché in Piazza Bra e in tutti i dintorni dell'Arena di Verona si era scatenato l'inferno, e quindi non era più possibile, cioè l'acustica pur fenomenale dell'Arena non era più in grado di reggere, no? Di far di isolarsi rispetto a quello, all'inferno che c'era fuori. Quindi c'era questo precedente. Passano 20 anni e il Veccio si presenta quella sera all'Arena, naturalmente accolto con tutti gli onori, eccetera. Vedo che questo il mio amico Pugnaletto, vedo che il capo ufficio stampa ammicca, e alla fine del primo atto scende, arriva dove eravamo seduti noi, scende a prenderlo e ci fa fare un giro. Gli intervalli in Arena sono lunghi, e ci fa fare un giro per i camerini nel ventre, il cosiddetto ventre areniano. E io, credimi che quella sera ho capito cosa vuol dire la processione della Madonna Pellegrina, perché stando 2-3 passi dietro a Bearzot, come facevamo io e il maestro, era uno spettacolo da non credere. Cioè, avessero visto fior di cantanti, fior di artisti, più tutte le maestranze, più tutti i coristi, insomma, una roba che non si può immaginare. Questo è l'intervallo del primo atto. Alla fine, nel secondo atto, che finisce con la scena del trionfo e con questa memorabile appunto scena del trionfo, le trombe, eccetera, che poi in Arena hanno un fascino moltiplicato per 1000, finisce questa cosa, il pubblico esplode in un grande applauso, ma a quel punto l'orchestra si alza in piedi e per esempio gli strumenti, non so, i violinisti battono il loro strumento girandosi verso questa tribunetta dove Bearzot era seduto, e io credo che se non è schiattato quella sera lì, voleva dire che il cuore era buono ancora, proprio, perché fu una scena delirante addirittura. E poi, una volta localizzato, il problema fu portarlo fuori dall'Arena alcune ore dopo, perché poi lui non diceva a nessuno, e credo che abbia firmato anche delle cambiali quella sera lì, no? Perché arrivava a ondate successive e non c'era verso di tirarlo fuori. So che a un certo punto trovammo il modo di far accompagnare Luisa in albergo, perché tanto il Veccio avrebbe fatto l'alba lì, e la fece a farsi far foto, a firmare, a stare in mezzo alla gente. Una cosa irripetibile, che non so come avesse fatto la mia povera porca memoria a essersela dimenticata, al punto che l'ho ritrovata ieri sfogliando un ritaglio.
Beh, sono veramente onorato che hai scelto di rispolverarla in questo contesto, perché questa è una cosa che noi ci conosciamo da anni, io e te, e tu mi hai
parlato. Come hai raccontato? Vabbè, lavori rimossi, evidentemente rimossi.
Pensa che quando insomma io ho conosciuto tua moglie Maria e mi ha detto che e tu eri suo marito, io ho detto che ti conoscevo bene di nome, poi tu mi facesti arrivare il libro su Berzotto con una dedica, quindi nel senso che questa cosa qua di Berzotto ha anche segnato l'inizio della nostra amicizia, e quindi me ne hai parlato, io ti ho tempestato di domande di richiesta di aneddoti, ma questa cosa qua dell'arena non risulta completamente nuova, quindi ha un valore.
Ma adesso poi mi è tornata in mente tutta, ma con dettagli particolari, ma ho dovuto trovare quel ritaglio perché mi tornasse in mente, ma sai, la memoria cede e cede per i ricordi belli, struggenti come quello dell'arena, e cede per altri magari invece molto più tristi. Lui mi chiamò due volte di mattina presto per dirmi: devi accompagnarmi, cioè devi, non esageriamo, mi piacerebbe che mi accompagnassi oggi perché voglio andare a fare una visita, ma non voglio andarci da solo e non voglio andarci con Luisa, se mi accompagni tu mi fai un regalo. Ed erano una volta la camera ardente di Montanelli e una volta quella di Enzo Biagi, e infatti ovviamente lo feci ben volentieri, ci sarei andato per conto mio, e invece lui chiese di essere accompagnato. Erano due immensi giornalisti, ma due persone prima che i grandi giornalisti che lui venerava e che avevano tra l'altro per lui un debole, ma un debole di quelli veri.
Un paio di cose che sono rimaste che io volevo comunque citare, visto che si parlava di Paolo Rossi, perché ne abbiamo parlato la settimana scorsa ai noi, ma il fatto che il 21 dicembre è anche la data d'esordio di Paolo Rossi nazionale nel 77 a Liegi, un Paolo Rossi 21enne che gioca in una nazionale più o meno sperimentale di Berzotto in vista dell'Argentina, perché è un amichevole. E io sono andato a vedere quella squadra e secondo me era molto interessante, per curiosità. L'Italia vinse 1-0 con una punizione di Antognoni, non fecero sostituzioni. In attacco la coppia era Rossi-Pulici, che secondo me non era affatto male, non so com'era.
No, certo, non era male. Lui cercava alternative al blocco Juve, che insomma, e a blocco Juve più Graziani, più Altobelli, cioè questi erano già in rosa e non si discuteva se parliamo di attacco. Ma lui cercava alternative fresche e soprattutto aveva messo gli occhi su Pablito, insomma. Pulici aveva già un'altra età, Paolo Pulici era del 50, Rossi era del 56, quindi sì, stava cercando comunque dei più giovani ancora. E in quella partita io credo giocò anche Cabrini, credo.
In quella partita lui provò Maldera come terzino sinistro, però sì, era il periodo in cui stava provando anche, c'era in porta Paolo Conti, quindi era proprio sperimentale. Poi ho visto che c'era Gentile, Maldera, Manfredoni e Scirea, e poi vabbè c'erano Tardelli, Antognoni e poi c'erano Patrizio Sala,
sì,
che anche mi ha colpito abbastanza, c'erano Patrizio e Claudio, sì, c'era una specie di strano blocco del Torino in questo, sì, però
c'era un blocco del Torino che era alternativo a quello della Juventus. D'altra parte la metà degli anni 70 fu dominato dalla Juventus principalmente, ma anche dal Torino, che vinse un campionato, ne perse uno facendo 50 punti contro i 51 della Juve, e poi andò avanti ancora due o tre stagioni, se non a quel livello, quasi, insomma. Ma poi tante altre, mi viene in mente Pecci, che un giorno, ma questo mi ha raccontato prima Pecci di Berzotto, io a Berzotto di questo chiesi conferma, mi raccontò Pecci che insomma, che noi vediamo e ascoltiamo ancora oggi, per me poi è un grande amico e una grande mente calcistica tuttora, non solo sul campo. E Pecci giocò un po' di partite in nazionale e poi dopo un po' di convocazioni e qualche panchina, lui andò da Berzotto e gli disse: mister, io devo fare un discorso che lei non apprezzerà, ma io glielo devo fare. E invece lo guarda e gli dice: cioè, io non vengo più. Come non vengo più? Non vengo più. Cioè, se lei ha bisogno di me per giocare, io vengo. Io ci sarò sempre. Ma se io devo venire per fare il numero, io provo a dire in romagnolo, non sono capace, se devo venire per fare il numero, guardi, non è il mio genere, perché io ho una famiglia, sono sposato giovane, ho già due figli piccoli, e poi ho due o tre attività in Romagna che io sto seguendo, e per me il calcio, io mi diverto solo se gioco. Ma guardi che non le sto mettendo pressione o non le sto facendo un discorso di ribellione. Guardi che questa cosa rimane tra lei e me, io non dirò mai niente fuori di qua, e non vedrà mai una riga mia su un giornale di questo colloquio. Però mi creda, se le servo per giocare, io vengo. Se le servo per fare numero, no. E un discorso del genere, io gli chiesi, ma cosa ti ha risposto? Perché lo senti qualche giorno, me lo confidò qualche giorno dopo, sapendo che poteva contare sulla mia discrezione. Ma tu hai fatto un discorso qui a Berzo? Ma come ti ha messo le mani addosso? Cosa ha fatto? No, mi ha accettato questo discorso, mi ha detto che rispettava molto il mio punto di vista, così franco e così leale, e ci avrebbe ragionato su e avrebbe visto un po' cosa fare. Poi finisce così, no? Nel senso che Pecci viene convocato ancora qualche volta, ma insomma sempre più di rado. E poi un giorno, passano forse 20 anni o comunque 10 o 15, un giorno chiedo a Berzo, dico, ma a me risulta che un giorno è venuto Pecci, lui mi ha guardato male, no? Perché la prima reazione era, oddio, chi mi ha raccontato sta roba, no? Guarda che me l'ha detto Pecci, ma me lo disse fin da allora, ma io un po' stentavo a crederlo, un po', e lui mi disse, no, io ho apprezzato l'uomo. Perché uno che ti fa un discorso così ha fatto una scelta di vita, evidentemente, e le scelte di vita si rispettano, soprattutto quelle, perché invece in questo era un grande, soprattutto quelle che sono peggiorative, perché lui ha rinunciato, pur di fare una scelta di vita, ha rinunciato a essere un giocatore nazionale. E non è male, no? Detto dal CT nazionale vuol dire una completa ampiezza di vedute, voglio dire, no? Dopo ampia riflessione e dopo una reazione forse stizzita sul momento, perché tieni conto che per l'ombre verticale la maglia azzurra era il massimo onore possibile, e fu la ragione per cui lui rifiutò questa è già un po' meno inedita, ma insomma non molto meno. Lui, dopo il titolo mondiale e ancora dopo l'86, cioè quando davvero finì la sua carriera alla CT, dopo il Messico, lui rifiutò a fior di offerte di grandi società, un paio italiane e qualcuna britannica, veramente di grandi società. E dato che l'offerta era un ticket che riguardava Berzot, direttore tecnico, e Maldini, allenatore, Cesarone non la prese benissimo, no? Perché insomma, ma è evidente, no? Per ragioni professionali, pensa Maldini che va, per non far nomi, pensa Maldini che va a allenare l'Arsenal con Berzot, direttore tecnico. E però invece disse di no. Ma spiegò perché no? Perché uno che ha allenato la nazionale italiana e ha vinto un campionato del mondo con la maglia azzurra, oltre non può andare. Questo era il modo di pensare, ed è stato il testamento di Enzo Berzot. Se non ti levi il cappello qua non te lo leverai mai più, secondo me. No.
È una logica di pensiero che è figlia del suo tempo, perché poi in anni recenti i commissari tecnici hanno fatto poi esperienze completamente diverse, a volte vanno anche ad allenare nazionali esotiche, comunque insomma nessuno si pone più il problema. Perché
Cesare andò allenare, ma non sono...
No, lui non dicevo...
c'erano gli altri, cioè ciascuno...
Per dire che è un'altra epoca, no?
Però davanti a una scelta del genere e davanti a una motivazione del genere è chiaro che stiamo parlando del passato, è chiaro che stiamo parlando di un ombre verticale dei suoi tempi, ma ragazzi, ma verticale per davvero, no?
Per dirti, a me quando tu mi stavi raccontando questa cosa mi venivano in mente, non so, Aragonés che va a allenare in Turchia dopo aver vinto comunque un europeo storico con la Spagna, o anche Lippi stesso che poi va a allenare in Cina, cioè per dire che comunque poi dopo negli anni sono... E un'altra cosa interessante è che se lui avesse accettato queste offerte britanniche, sarebbe stato un precursore, perché allora non usava, no? Ingaggiare,
No,
figurati poi nel Regno Unito. Quindi questa è anche una medaglia ulteriore di merito, perché se ti chiamano nel Regno Unito in un momento in cui non ingaggiano stranieri perché pensano che il calcio comunque è una loro prerogativa, vuol dire che ti stimano, no?
certo che sì, però per lui il modo di pensare era quello, ripeto, di un integralismo assoluto, fuori del tempo già allora, però lui questo era e io continuerò a cavarmi il cappello finché sono in grado di fare questo gesto, insomma.
La prossima settimana noi avremo un amico che ci viene a trovare.
Come no?
Vuoi spiegare ai nostri amici che...
Ma brevissimamente, perché poi lo faremo spiegare a lui chi è, cosa fa e perché è un nostro amico. Si chiama Alessandro Mazzaghetti, è l'editore di Enogea, che è una pubblicazione vinicola, che però si occupa di vino a 360 gradi, e cioè non solo di quello che si beve, ma di dove nasce soprattutto quel particolare vino, qual è il territorio in generale, qual è il terreno in particolare, qual è la collina di quel cru, qual è con delle mappe interattive che fanno semplicemente spavento. D'altra parte, questo strano soggetto. Nasce, cioè la sua laurea è in ingegneria nucleare, no? Però un ingegnere nucleare, se Dio vuole, può anche innamorarsi del vino. Lui si è innamorato del vino abbastanza giovane, già quando probabilmente glielo chiederemo, studiava ingegneria nucleare, ebbe la fortuna di conoscere e di essere da subito stimato e arruolato da Luigi, detto Gino Veronelli, e cioè dal numero uno della storia del vino italiano, e quindi questo è un percorso affascinante che secondo me per noi, come compagnia di giro nostra, tua e mia, ma soprattutto per chi ci segue, e so che, come sto facendo io adesso col mio bicchiere qua davanti al naso, so che ci seguono facendoci ogni tanto compagnia con un sano bicchiere di vino, io credo che sia una storia che apprezzeranno in modo particolare.
Bene, no, lo conosceremo molto volentieri approfonditamente la settimana prossima. Gigi, io prima di chiudere volevo salutare qualche altro amico che ci ha scritto, in particolare Marco Traversi e Armando Lombardi che ci scrivono spesso, mi scrivono e sono contento di avere la certezza che ci sono degli amici che ci ascoltano e ci fanno dei rilievi
La
e ci
compagnia
aggiungono delle
soprattutto,
suggestioni.
certo.
Ci fanno... Però ne volevo menzionare uno in particolare, che è un amico che si chiama Nicola, che vive a Valencia e fa il medico, quindi pensa ad essere un medico in questo periodo e mi ha scritto, noi ci conosciamo da anni, mi ha detto ieri sono tornato a casa alle 10 di sera e ho messo il vostro audio e ne è valsa la pena. Ecco, pensare che un medico in questo periodo torna a casa dopo una giornata di lavoro e ci ascolta, a me ha dato non so, più motivazioni per continuare a fare questa cosa che facciamo.
Anche a me, al meglio, questi sono gli stimoli veri, no? Perché noi ci
Esatto.
siamo inventati questa cosa, come abbiamo già ripetuto altre volte, per farci compagnia durante il primo lockdown. Purtroppo ne è venuto un secondo, più o meno ne stiamo vivendo un terzo e speriamo di evitarci il quarto, e continua ad avere un senso. Poi vedremo quando la vita tornerà un pochino più normale, appena tornerà un po' più normale, se riadattare, se ristrutturare, vedremo. Però magari anche no,
Bene, Gigi, ci sentiamo la settimana prossima.
insomma. Avec plaisir, se vuoi dirla in un modo, ma io direi con mucho gusto perché rimarrei sull'ombre verticale.